Ora l'ultimo intervento che dello sceicco Abdal Wahid Pallavicini.
Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Dio il clemente e il misericordioso. Parlare di libertà religiosa per noi musulmani sembrerebbe facile dato che noi siamo sempre gli ultimi venuti, ma in senso storico. E pertanto la nostra rivelazione abbraccia tutte le precedenti, che non sono per noi altre religioni, ma soltanto le comunità di profeti islamici, come quella ebraica di Mosè e come quella cristiana di Gesù, alaykum assalam, su di lui la pace e la benedizione di Allah. D'altra parte, siccome noi crediamo, Adamo è il primo profeta islamico, così tutte le comunità di veri credenti, dalla creazione dell'uomo fino alla venuta di Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o Maometto, come purtroppo si dice ancora oggi in italiano, ebbene tutte sono per noi musulmani nel senso etimologico del termine, e cioè Islam uguale sottomissione, e cioè quello di coloro che accettano la rivelazione, la legge e il messaggero loro inviato dall'unico e vero Dio. Ma le cose si complicano parlando di libertà religiosa, quando il concetto di libertà religiosa sembra implicare, primo, quello di essere liberi di scegliere se credere o meno. Secondo, se dover essere praticanti oltre che credenti. Terzo, se aderire ad una vera rivelazione divina o solo ad un movimento fondato da un uomo qualsiasi. E quarto, se possiamo ancora pregare insieme o se possiamo ancora pregare separatamente. Per noi non si vuole veramente se non quando si vuole ciò che vuole Allah. Mentre voler fare una propria scelta individuale è, lo sappiamo, il significato etimologico della parola eresia. Ciò che non esclude che l'uomo sia libero di scegliere o perlomeno di illudersi di scegliere fra Dio e l'io, fra Dio e il diavolo, quando invece è proprio quest'ultimo a condizionare la sua eventuale scelta contro il Dio. Ciò non toglie certo a quest'uomo di continuare ad essere la creatura fatta a somiglianza divina, e siamo proprio noi credenti a considerarlo sempre tale, ma sul piano dei diritti umani sul quale oggi ci si pone, noi non possiamo ignorare quelli che sono i doveri divini ed equiparare i credenti di tutte le vere religioni a coloro che non credono e che oggi vengono chiamati per la maggiore gli atei di buona volontà. D'altra parte, diritti umani sul quale oggi ci si pone, noi non possiamo ignorare quelli che sono i doveri divini ed equiparare i credenti di tutte le vere religioni a coloro che non credono e che oggi vengono chiamati per la maggiore gli atei di buona volontà. D'altra parte, noi non possiamo nemmeno equiparare coloro che solamente credono e non si sa bene in qualcosa, e con coloro che hanno la coerenza di far seguire alla loro fede la pratica religiosa ortodossa in senso lato, perché le religioni non possono essere considerate, come si vorrebbe oggi, responsabili di tutte le guerre, le ingiustizie e le sofferenze praticate dagli uomini gli uno contro gli altri, da che mondo è mondo, perché se ciò avviene non è certo perché gli uomini siano ebrei, cristiani o musulmani, ma proprio perché non lo sono, o perlomeno non lo sono più in pratica. Se tutti gli uomini agissero secondo i dettami delle leggi rivelate da Dio, non ci sarebbe certo bisogno di promuovere la pace, la libertà, la giustizia sociale o i valori morali. Ma il pericolo è che noi pretendiamo di sostituire tali valori effettivi, che dovrebbero essere la conseguenza naturale della nostra fede religiosa, di sostituirli alla nostra stessa fede in Dio. Come se noi potessimo mai riuscire a fare in nome dell'umanità ciò che noi non siamo mai riusciti a fare in nome di un Dio nel quale la maggior parte degli uomini oggi non crede più. Infatti noi dobbiamo discriminare non soltanto fra coloro che in seno a queste comunità religiose abbiano mantenuto ancora il senso della loro ortodossia originaria, dottrinaria e liturgica, ma anche discriminare fra gli appartamenti a tali vere rivelazioni e i seguaci invece di movimenti eretici o eterodossi che oggi vorrebbero accomunarci in una sola religione superconfessionale, in un esperanto babelico delle varie fedi o in un cosiddetto parlamento delle religioni unite. Un ecumenismo di base, come già si dice, o a buon mercato, un sincretismo che baratta i valori dottrinali nella promiscuità dei riti, una fratellanza laicistica dimentica del nostro padre comune al fine di costituire un paradiso in terra. Prodromo e segno questo non dell'attesa venuta di Gesù, il cui regno non è di questa terra, ma di quella venuta pure annunciata da tutti i sesti sacri, quella di colui che secondo il Vangelo, cito, saprà ingannare anche gli eletti se ciò fosse possibile, il Dajjal, diciamo noi musulmani credenti, e cioè l'anticristo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. È ovvio pertanto che al di là delle concezioni particolari allo Stato che vi è preposto, l'accusa che ci viene formulata in nome della libertà religiosa in senso stretto di non permettere ad altri credenti l'accesso ai luoghi sacri dell'Islam viene naturalmente a cadere. Anche prescindendo non soltanto da quanto sta accadendo recentemente nelle moschee di Gerusalemme, ma anche da quelle considerazioni di principio riguardanti le prerogative di una geografia sacra che restano oggi per lo più incomprensibili a tutto l'Occidente moderno, nonostante l'opera del metafisico René Guénon. Ma qui noi vorremmo ricordare lo spirito di Assisi, dove il Papa ci ha invitato non a pregare insieme, come si è voluto fraintendere da varie parti, ma ad andare insieme per pregare separatamente per la pace l'unico nostro stesso Dio, nei modi, nei luoghi, nei tempi che Egli ha dato a ciascuno di noi, in modo da poter beneficiare dell'influenza spirituale derivante dai vari riti e dalle particolari liturgie, cosa che sola può controbilanciare le tendenze psichiche alle quali l'uomo d'oggi è così costantemente esposto. Non è lo studio delle religioni comparate che ci salva, ma la pratica della nostra religione, ognuno della sua. Ma ricordiamoci che per avere la pace fra due contendenti è necessario che entrambi la vogliano, che non si può servire Dio e il diavolo allo stesso tempo e che non si può pretendere di vivere in pace con chi non ha il senso della giustizia, né ancor meno quello della conoscenza. Il riconoscimento reciproco invece fra le vere religioni sarebbe la diretta conseguenza di quella conoscenza, fonte di giustizia e condizione per la pace in terra agli uomini di buona volontà, coloro che soli potranno trovare la vera pace, la pace dello spirito, la grande pace, per dirla con le parole di un santo musulmano del XX secolo, tale il titolo della sua biografia, agendo con giustizia in vista di quella stessa conoscenza, fine ed ultimo non soltanto di ogni religione vera, ma della stessa vita umana. Soltanto al momento della fine le nostre vie potranno in effetti coincidere, quando noi musulmani crediamo, Sayyidina Issa, alayhi salam, il Cristo, che solo è, secondo il Sacro Corano, l'annuncio dell'ora, quando il Cristo tornerà a farci da guida che noi tutti ebrei, cristiani e musulmani attendiamo, per testimoniare nel giorno della resurrezione contro coloro, fra la gente del libro e musulmani ben compresi, coloro che di questi libri sacri hanno accettato soltanto la lettera che uccide, tranosciandone invece lo spirito che solo può vivificarci, trasformarci e sacralizzarci. Prepariamoci dunque a questo evento, ritrovando nella nostra fede e nelle nostre scritture, ciascuno nelle sue, non solo le prove della validità di tutte le nostre comunità, ma soprattutto anche quelle del fatto che esse non sono se non gli aspetti differenti dei principi archetipi di una tradizione primordiale che le lega insieme dall'inizio dei tempi di una stessa trascendente verità che è Dio stesso. Io mi permetto, in conclusione, di invitarvi a tale prova per l'esperienza che mi permette come musulmano di essere un vero fratello per voi tutti e anche quale sola ed unica soluzione a tutti i problemi che derivano da tale differenza. Così che anche voi, ebrei e cristiani, cristiani e cristiani, possiate non soltanto chiamarvi fratelli, ma essere veri fratelli e finalmente anche miei fratelli. Io vi ringrazio.